Io ho risposto subito e chiedo scusa.
No.
C'era un terzo, Vincenzo, poi.
Allora, parlo studiato,
l'economia internazionale e le teorie proprio liberiste, cioè Smith, Ricardo, c'è una teoria che si chiama Action-Rowling, l'avrà sentita, che dice che sostanzialmente la forza in campo economico dipende dalla dotazione delle risorse e quindi in teoria il continente africano potenzialmente dovrebbe essere il continente più forte usando le teorie liberali.
Certo.
Nelle cose che hai detto economiche magari mi ha ricordato anche un po' questa cosa qui. A proposito invece del discorso economia e politica, volevo chiedere un'opinione innanzitutto per quello che è avvenuto ieri, cioè Sanders viene in Vaticano e sostanzialmente credo sposa una teoria comune per l'America rispetto a quella di Hillary Clinton, diciamo più bilateral, mentre un'altra più, diciamo, una proposta nuova che è quella del Papa sostanzialmente. E quindi volevo chiedere magari una valutazione da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le cose micro, cioè purtroppo fra l'economia e la politica, allora l'economia è, si chiama economia politica, perché l'economia mette a disposizione la tecnica,
certo,
ma le scelte della tecnica vengono fatte dai politici.
Certo.
Il problema è ovviamente chi, cioè il politico che arriva, perché se per caso, faccio un esempio diciamo irrealizzabile, cioè io mi candidassi a Milano alle elezioni, non aiuterebbe nessuno, se la penso come lei, e quindi non vado mai avanti.
Certo, non ho consenso.
Non ho consenso, e quindi è, in, cioè, è difficile che si possa, cioè, che si possa arrivare in politica e cambiare, diciamo, questa logica sostanzialmente. Chiedere come era possibile
provare,
sono molto giovane.
È bella come domanda questa.
Come potersi affermare e poter poi andare e fare un po' cambiare le cose, portare in una direzione diversa.
Ok, partirei proprio da questa. Alla luce della mia esperienza, credo che davvero l'informazione sia la prima forma di solidarietà. Provo a spiegarmi meglio. In questi anni, quando ho affrontato questi argomenti che ho condiviso questa mattina con voi, in alcune circostanze mi sono trovato di fronte i muri di gomma. Le ragioni sono molteplici, perché si tratta di universi anni luce distanti dal nostro immaginario. Certe situazioni non vengono spiegate, non vengono raccontate. Voi pensate al fenomeno migratorio, come viene spiegato dalla televisione. Si parla della cronaca degli sbarchi, ma rarissimamente ci viene detto qualche cosa sui paesi di provenienza. Ditemi quando avete sentito l'ultimo servizio sull'Eritrea. TG1, TG2, TG3. Quando avete sentito l'ultimo servizio sull'Etiopia? Quando avete sentito l'ultimo servizio sulla Somalia? Stiamo parlando di nostre ex colonie. Voi andate a vedere la copertura mediatica che la Francia dà alle sue ex colonie. Questo inevitabilmente genera il pregiudizio. Allora io sono d'accordo. È chiaro che se io devo fare politica devo generare un consenso nell'elettorato, devo generare empatia, ma capisci bene che se l'elettorato è in una condizione di non conoscenza, è chiaro che le scelte saranno sempre scelte di parte. Io credo che, per esempio, non so, una certa programmazione televisiva in questi ultimi anni, soprattutto da parte di certa emittenza, ha narcotizzato il cervello della gente, ha congelato i neuroni non solo del cervello ma quelli dell'anima. Pensa a programmazioni televisive demenziali come il Grande Fratello, reality show, quant'altro, programmi fatti apposta perché la gente non deve pensare, perché il giudizio della gente è pericoloso. È chiaro che quando l'opinione pubblica è in questa condizione di sudditanza è facile manipolarla, È facile giocare la carta del populismo. È chiaro che in quella maniera tu buchi lo schermo. È la comunicazione all'insegna del complicare. Cioè, è meglio far credere alla gente che le cose siano complicate e lasciamo invece la complessità nel cassetto. E dunque, questo tipo di ragionamento, quando viene rivolto all'opinione pubblica, significa, come dire, essere perdenti in partenza. Però credo anche questo, e lo dico proprio col cuore aperto, credo nella parressia, credo nell'azzardo dell'utopia, credo nel coraggio di osare. Cioè io credo che se davvero tra di noi vi è la consapevolezza dell'importanza, dell'urgenza della posta in gioco, in una maniera o nell'altra io credo che la forza delle nostre idee può contaminare positivamente il mondo. Cioè io me ne rendo conto andando in giro nel mio piccolo. Io non sono un attivista politico, nel senso che non faccio parte di schieramenti. Io quello che ho fatto in questi anni da poveri menestrelli, se volete, è stato quello, lo dico con grande umiltà perché mi considero davvero piccolo piccolo come pollicino, di dare voce a chi non ha voce, cioè di raccontare quello che ho visto in Africa come cronista, come missionario. Se volete, ho svolto un'attività proprio all'insegna dell'animazione missionaria, perché io credo che dobbiamo gettare ponti, che dobbiamo capire e comprendere che essere cattolici significa sentirsi cittadini del mondo nel nome di Dio, perché il cattolicesimo, se fosse giustamente interpretato, è la globalizzazione perspicace e intelligente di Dio. In questo io ho sempre creduto. E io credo, nel mio piccolo, che da parte della gente poi c'è ragionevolezza. Un mese fa sono stato qui a Milano ed ero in ritardo, ho preso un taxi al volo, non sapevo come fare per arrivare in aeroporto. E il tassista era un leghista di quelli di Tradate, ma proprio una... ma non potete immaginare questi neger. Poi aveva visto la crocetta, aveva visto col missionario, padre, ma qui questi fannulloni qui, lì, pum pum pum, se non che c'era traffico, no? E allora io ho cominciato, vi ricordate i discepoli di Emmaus? No? Ho cominciato, dice, che cosa è successo? E quello lì mi dice, ma lei non lo sa che qui con questi neger, pim pum pam. E io ho cominciato a dirgli, con calma, ho cominciato a spiegargli le scritture, ma lo dico con grande umiltà, ma voi non ci credete. Quando sono sceso, mi ha dato i soldi per l'abbonamento a Popolo in Missione, ha dato l'abbonamento a Popolo. Mi scrive mail un giorno sì, un giorno no. Adesso fa le offerte ai comboniani, alla consolata. Ha detto, no padre, lei mi ha aperto gli occhi, quella è stata una conversione, come se fossi caduto da cavallo. Cioè, capito? La gente non è scema. La gente, solo che va informata. Capite? Il problema è che oggi noi viviamo in una condizione di sudditanza dove tutto è banalizzato, si va avanti con questi spot. Io devo dire, io non condivido assolutamente, ma lo dico proprio con tutto il rispetto, adesso non vorrei essere frainteso, ma a me questo modo di comunicare dei nostri governanti non piace. Io lo trovo disgustoso, si va avanti con gli slogan, no? Che cosa comunichi tu? La gente è chiaro che capisce che poi quelle sono bolle di sapone, no? Tutte queste rassicurazioni, no? Così noi non creiamo il bene comune, non lo costruiamo, non lo edifichiamo. Quindi c'è anche una responsabilità etica. Dopodiché io sono convinto che vanno cambiate le regole del gioco. Cioè, io non vorrei avervi dato l'impressione di essere un picconatore, no? Io credo che l'economia finanziaria abbia una sua ragione d'essere. Credo che per generare denaro, perché l'ho imparato sui banchi di scuola, o seguo il modello dell'economia reale, per cui il lavoro che genera ricchezza, o altrimenti il denaro che è investito genera denaro. Io qui non voglio fare la caccia alle streghe, io dico solamente che c'è bisogno di regole. Perché? Perché questo è fondamentale per dare stabilità ai mercati. Dopodiché è chiaro, ora per carità, qualcuno dice che il nostro amico, il mio amico personale, che poi credo sia anche tuo, Serge Latouche, lui parla della decrescita, no? E dicono, ma questa decrescita qua... Amici miei, così non possiamo andare avanti. Cioè, questo è un sistema che ha bisogno di essere rivisto. Insomma, c'ha ragione quando lui dice che il PIL, così come è concepito, l'architettura della crescita è contro il secondo principio della termodinamica. Ha ragione, è contro natura. Allora, capire che è necessario, inevitabile che vi siano delle fluttuazioni, capire che la massimizzazione dei profitti non può spingersi esatto. Allora, un conto è quando io parlo di commodity, quando io parlo di greggio, parlo di materie prime, fonti energetiche, materie prime alimentari. Su quello bisogna che la politica eserciti un suo controllo. E poi c'è tutto il resto. Io credo che qui è in gioco il futuro, il destino dell'umanità. Perché non dimentichiamoci che laddove le sacche di povertà crescono e lievitano, i fenomeni migratori sono irreversibili. Allora, o qui ci mettiamo in testa che siamo arrivati quasi al capolinea e che non possiamo permetterci di continuare a perdere tempo, o altrimenti prepariamoci a un qualche cosa che va al di là di ogni immaginazione. E questo non significa essere disfattisti. Io credo nella speranza, credo come sacerdote e missionario che Dio è Signore della storia. Però dico anche che da questo punto di vista il nostro cattolicesimo, il nostro presunto cristianesimo dovrebbe, come dire, affermarsi in maniera un pochino più significativa.
Arrivo subito, voglio solo, approfitto per aggiungere una cosa, se non mi scappa. Anna Finocchiaro, nell'ultima parte in cui ero in Parlamento, sono sempre stato 10 anni alla Estre, ero riuscito a far sì che i trattati internazionali venissero discussi non in coda, perché hai sempre 3-4 minuti. Rapporti scientifici con lo Stato libico, mi ricordo, poi siamo a mangiare. E la gente si rompe se tu glieli fai discutere. E ho riuscito prima a fare la battaglia in commissione. Sono venuti dietro anche i leghisti. Mica vero, la gente
ascolta.
Non si può far politica democratica pensando che l'altro sia un imbecille.
Benissimo.
E pensare che è un interlocutore che può venire sulle tue posizioni e tu puoi andare sulle sue. Cioè, se no non c'è più la democrazia.
Vista in commissione esteri di Milano, medico, ti ricordi che venne con noi in Sierra Leone?
Il medico era quello che poi ha fatto, sì,
ti ricordi?
È bresciano.
Era un medico della Lega, ma bravissimo in commissione affari esteri.
Sì, bresciano, è quello che ha fatto anche l'assessore alla sanità e poi il CL l'ha mandato via.
Era un medico?
Sì. Bresciani? Bresciani, Durale? Cerciani?
No, non era Bresciani.
No. Ho capito qual
c'è. Che ha fatto era Marco C'è. Questa è la prima cosa e mi dispiace, ho subito azzerato tutti eccetera eccetera e poi si va avanti tutto a slogan con l'ottimismo che è una categoria neanche psicologica ma della pubblicità, questo per essere no un disastro, ma lì discutevano, ci ho voluto un po' di tempo perché anche i miei si rompevano. No, perché la gente poi c'ha i tempi, è stanco, vuole andare a mangiare, queste robe qui non hanno coscienza i parlamentari che la gran parte della nostra legislazione si muove già su binari europei, non sanno neanche questa roba qui e voi non vedete in giro nessuno dei nostri parlamentari europei in un momento di crisi a tirar sul morale della truppa. I parlamentari europei di fatto sono una quota elettiva della burocrazia europea. Quindi per dire, finisco subito questa cosa, state attenti, io non voglio rovinare la mattina a nessuno, che lungo questa strada c'è la guerra. Io sono contro, sono un pacifista.
Pure io.
lungo questa strada
stiamo facendo di tutto.
C'è la guerra,
stiamo giocando col fuoco.
Infatti anche oggi aprite i giornali, aumentato, siamo in prima linea, non so dove cavolo, anche in Iraq, man mano, in maniera strisciata, anche noi ci siamo continuamente,
la guerra a pezzettini.
Sì, come ha detto il Papa, c'è già. Quindi questa strada, le cose diventano irrisolvibili. Guardate, questa strada non è un augurio, niente. Se vai avanti per questa strada, c'è la guerra. Non so se tu. No, la voglio a tutti i costi.
Fa schifo, però è un rischio.
Bisogna che ce lo mettiamo, invece l'abbiamo eliminata. È stata la guerra nella ex Jugoslavia, l'avranno fatta i turchi, chi lo sa? Non c'è su nessun libro di storia del liceo. Noi abbiamo finito la guerra nel 45. Lungo questa strada c'è la guerra. Questo vorrei, mi spiace dire una cosa così, però
stiamo giocando col fuoco.
Questa è la cosa, mi è scappato.